se ricordate che ieri sera vi suggerivo di prendere in considerazione il numero 104. Nel percorso che Sant'Ignazio ci suggerisce, la prima contemplazione della seconda settimana, prima contemplazione, così definisce questi esercizi della seconda settimana, contemplazione della seconda settimana, l'incarnazione. Ebbene, il terzo preludio, il preludio di domanda, chiedere conoscenza interiore del Signore che per me si è fatto uomo perché più lo ami e lo segua. Ricordate, ne parlavamo ieri sera, numero 104. Ma vorrei dare uno sguardo panoramico, adesso avete sotto gli occhi il testo del libretto di Sant'Ignazio, allo svolgimento di questo esercizio, così come Sant'Ignazio lo ha vissuto e ce lo ripropone. Si parte sempre dalla preghiera preparatoria, vedete il numero 101, dopodiché il primo preludio. Richiamare la storia del mistero che devo contemplare, questo vale poi per tutte le contemplazioni, la storia del mistero che devo contemplare. E in che cosa consiste qui questa cosiddetta storia del mistero? Come le tre divine persone osservano tutta la superficie o rotondità di tutto il mondo piena di uomini. Vedete, questa è un'immagine certamente molto cara a Sant'Ignazio. La superficie della terra, il mondo, è interessante che parla di rotondità, perché Sant'Ignazio vive in un'epoca che da pochi anni è segnata da quella che noi chiamiamo la scoperta dell'America. L'America c'era anche prima, non è che l'hanno scoperta gli occidentali o Cristoforo Colombo, insomma c'era già, ecco. La rotondità del mondo, la rotondità di tutto il mondo, piena di uomini, come vedendo che tutti scendevano all'inferno, decidono nella loro eternità. Dunque questa conversazione nell'intimo di Dio, le tre persone divine, quella conversazione che vediamo come motivo di contemplazione nell'icona che è esposta anche in cappella, guardando il tabernacolo sulla destra, che di per sé rappresenta la visita dei tre angeli, o la visita del Signore, che è uno, che è tre, ad Abramo, Genesi capitolo 18, ma è la contemplazione della conversazione all'interno della quale il mistero di Dio che si rivela a noi spalancando, si contiene tutto quello che riguarda il creato e lo svolgimento della storia umana. E vedete questo sguardo amplissimo, questa visione del mondo nella sua interezza, nella sua complessità, così come prende senso e valore e si illumina nel contesto di quella conversazione che si svolge nel mistero più profondo del Dio vivente. Come le tre persone divine dunque decidono nella loro eternità che la seconda persona si faccia uomo, l'incarnazione, per salvare il genere umano. E così giunta alla pienezza dei tempi inviano l'angelo San Gabriele a Nostra Signora. Dunque l'incarnazione nell'abbraccio di questa immensa capienza di vita che è il mistero stesso di Dio. E quindi dice numero 103, composizione vedendo il luogo. Qui l'attenzione si concentra sulla casa di Nazareth, dove l'angelo Gabriele si presenta alla Madonna, ma lui dice così: qui sarà vedere la grande capacità e rotondità del mondo. Vedete questo sguardo rivolto alla scena ecumenica, dove dove vivono tante genti tanto diverse, dice qui. Allo stesso modo, poi in particolare la casa e le stanze di Nostra Signora nella città di Nazareth, nella provincia di Galilea. E quindi, in terzo preludio, quella domanda di ottenere conoscenza interiore del Signore che per me si è fatto uomo e quel che già sappiamo, ma sempre vedere la grande capacità e rotondità del mondo dove vivono tante genti tanto diverse. E l'Evangelo, rivelazione di quella pienezza d'amore che è custodita da sempre nel segreto di Dio, che entra nella storia umana ed entra come novità, che ha un'efficacia universale. E vedete come si sviluppa l'esercizio. Prendete il numero 106. Primo punto, dice, vedere le persone, le une e le altre, la gente di questo mondo, la gente, primo quelle della faccia della terra in quanto diversità, in tanta diversità, tanto nei vestiti quanto nei gesti. Quante differenze, alcuni bianchi, altri neri, alcuni in pace, altri in guerra, alcuni che piangono, altri che ridono, alcuni sani, altri infermi, alcuni che nascono, altri che muoiono, eccetera. Vedete, questa generazione, quella che ci ha preceduto e quella che verrà, e intanto vedete gli avvenimenti che giorno per giorno segnano tanti passaggi, tante evoluzioni, tanti cambiamenti e anche tanti drammi, tanti dolori, tante lacrime versate e poi motivi nuovi di entusiasmo per intraprendere il cammino e bambini che nascono e così di seguito. E allora vedere, sempre il numero 106, e considerare come le tre persone divine sedute sul loro soglio regale o trono di sua divina maestà guardano tutta la superficie ricurva della terra, questa rotondità della terra è diventata per lui una qualità, una caratteristica del mondo da cui non si può più prescindere, tutta la superficie ricurva della terra, tutte le genti in tanta cecità e come queste muoiono e scendono nell'inferno. E allora vedere Nostra Signora e l'angelo che la saluta e riflettere per ricavare frutto da tale visita. Vedete come l'Evangelo è rivelazione di quella volontà d'amore che trasforma la storia umana, che è abbandonata a se stessa, abbandonata alla ribellione della libertà umana, al peccato degli uomini, è una storia di perdizione, bene, è una storia di salvezza, storia di salvezza. E quindi qui il numero 107 ancora, udire quello che dicono le persone sulla faccia della terra, di cosa parlano gli uomini, la gente di questo mondo, cioè parlano tra di loro, come giurano, bestemmiano. Similmente quello che dicono le persone divine, cioè facciamo la redenzione del genere umano. E poi quello che dicono l'angelo e Nostra Signora, vedete, sovrappongono, è proprio come in un'icona, si va per strati. Allora, cosa dice la gente? Cosa dicono le persone divine nella loro conversazione eterna? Ed ecco la conversazione tra l'angelo e Nostra Signora e dopo riflettere per ricavare frutto dalle loro parole. Già, l'angelo nella casa di Nazareth, è il racconto che conosciamo bene dell'Annunciazione nel capitolo primo del Vangelo secondo Luca, e l'angelo che cita il racconto che leggiamo nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 7, la promessa messianica, la promessa rivolta a Davide, ed ecco la promessa che adesso si compie, la promessa antica, il figlio che nasce nella discendenza di Davide per rendere stabile quel trono. Vedete che l'angelo e la Madonna fanno una lezione divina insieme. l'Annunciazione è una lezione divina. Insieme l'angelo e la Madonna leggono 2 Samuele 7 e l'angelo spiega, vedi che 2 Samuele 7 adesso si realizza. È l'Annunciazione, è la parola che si fa carne. E quindi qui c'è ancora il numero 108. Osservare poi quello che fanno le persone sulla faccia della terra, così come ferire, ammazzare, andare all'inferno, eccetera, similmente quello che fanno le persone divine, operando cioè la Santissima Incarnazione. È allo stesso modo quello che fanno l'angelo e il Nostro Signore, per esempio questi piani che si sovrappongono l'uno all'altro. E cosa fanno l'angelo e Nostra Signora? Leggono, studiano, scrutano, discernono la parola. E così l'angelo che svolge il suo ufficio di messaggero, Nostra Signora, si umilia, rende grazie alla Divina Maestà e dopo riflettere per ricavare qualche frutto da ciascuna di queste cose. E infine si deve fare un colloquio, sempre l'esercizio è orientato in questa direzione, pensando a quello che devo dire alle tre persone divine, o al Verbo Eterno Incarnato, o alla Madre Signora Nostra, chiedendo, secondo quello che sentirò in me, di seguire, imitare di più il Signore Nostro appena incarnato. Conoscenza interiore del Signore che per me si è fatto uomo perché lo ami di più e lo segua meglio. Questo modo di entrare e poi stare nella preghiera, vedete, qui è impostato nel primo esercizio della seconda settimana, poi si va avanti passando attraverso i misteri del racconto evangelico, di diversi episodi, diverse scene, diversi momenti della narrazione evangelica. Se voi prendete il numero 121 e ce l'avete sotto gli occhi, numero 121, questo sarebbe la quinta contemplazione del primo giorno della seconda settimana, cioè l'ultimo esercizio, che sarebbero 5 per Sant'Ignazio, ed è l'esercizio serale. Tempo dei Vespri, dice, tempo dei Vespri, esercito, poi dopo la cena si va a dormire, poi ci si sveglia a mezzanotte, eccetera, eccetera. Bene. E allora è la giornata degli esercizi spirituali scandita sul ritmo della vita certosina, certosina, proprio questo ritmo. Va bene, ci interessa poco. Quinta contemplazione. E ogni giorno lui suggerisce di affrontare l'ultimo esercizio della giornata, a sera, quando è anche il momento della stanchezza, è il momento in cui peraltro nel corso della giornata, già negli esercizi precedenti, sono state contemplate le diverse scene, diversi momenti, dunque i movimenti interiori che sono stati avvertiti, interpretati, forse anche con fatica, forse anche qualche volta con momenti di aridità, di stanchezza, di avvilimento, la quinta contemplazione, che lui chiama applicazione dei sensi, è un esercizio di preghiera che è caratteristico del lavoro, non ho conoscenza adeguata per dire come Sant'Ignazio ha recuperato, elaborato, fatto suo questo modo di pregare in base a una tradizione antecedente, certamente una tradizione antecedente, nelle note qua e là degli studi che si occupano di queste cose, è tutta da rintracciare, ma questo è certamente tipico della preghiera che non manca mai per Ignazio nel lavoro degli esercizi spirituali, che naturalmente è un lavoro che poi ci insegna tante cose per quella che è la vita cosiddetta normale, e quindi anche il modo di pregare nella vita cosiddetta normale, l'applicazione dei sensi. Quelle scene evangeliche, quei contenuti, quei messaggi che già sono stati rimuginati nel corso degli esercizi precedenti, ma adesso è un momento come di immersione totale nella relazione con la scena evangelica. Lui parla di una applicazione dei sensi, così nella nostra traduzione, ma più o meno ci intendiamo, in modo tale che proprio nel momento della stanchezza serale sia depositato tutto il fardello della nostra sensibilità, quella che ci tiene costantemente impegnati nel rapporto con il mondo circostante, quella sensibilità che è costantemente applicata al contesto in cui ci muoviamo, le relazioni che ci tengono impegnati, e adesso è un momento di, qualcuno potrebbe dire di rilassamento, ma è un momento di immersione. San Ignazio non vuole favorire il sonno, ecco, questo no, non propriamente, ecco. Poi se uno si addormenta nella preghiera, voi non capiterà mai, se uno si addormenta nella preghiera non è mica un crimine, ecco, succede anche questo, ma è anche il sonno allora un modo per immergersi nel grande mistero, no? Però appunto normalmente non avviene, e anche in questo caso normalmente non avviene, però è come un atto di resa, un momento di cedimento, di consegna, non c'è più da ragionare, non c'è più da comprendere, non c'è più da acquisire dei dati. Leggo: dopo la preghiera preparatoria, i tre preludi, Giove ripercorrere con i cinque sensi dell'immaginazione, sono sensi interiori, in rapporto alle scene evangeliche che abbiamo contemplato, la parola che abbiamo ascoltato, l'insegnamento che già abbiamo acquisito, ma i sensi dell'immaginazione, la prima e la seconda cosa, nel modo seguente. Guardate come si esprime Sant'Ignazio. Il primo punto è vedere le persone con la vista immaginativa, meditando e contemplando in particolare le circostanze in cui si trovano e ricavando qualche frutto da tale vista. Vedere le persone, osservo la scena, le persone, i colori, le luci, perché i colori sono visibili nella luce, ma i movimenti, anche le ombre, anche le oscurità, e le fisionomie, e i contorni della scena, la collina, la montagna, la vegetazione. Vedere. E il secondo punto è udire. Con l'udito quello che dicono o possono dire, e riflettendo in me stesso ricavarne qualche frutto. I rumori. C'è un fruscio di fronde degli alberi, c'è un ronzio di insetti che volano, ci sono le voci delle persone, ci sarà qualche schiamato di un bambino, ci sarà qualcuno che piange, c'è qualcuno che invece sta facendo un discorso molto impegnativo ma non capisco niente, e il gorgoglio dell'acqua di un ruscello sul bordo di quello spazio, ma poi ci sarà un asino che raglia, ci sarà una pecora belante che è al pascolo da qualche parte, e le persone cosa si dicono? Vedete, no, noi diremmo, ma questa è una preghiera che è un perditempo, io ho da pensare a cose più serie, devo fare dei ragionamenti un po' più convincenti, persuasivi, perché poi devo andare a convertire il mondo. E invece Sant'Ignazio dice, arrenditi, consegnati, uno sguardo interiore, ti immergi, l'udito. C'è mica tempo per ascoltare ascoltare con l'udito le zanzare del Vangelo, sono abbastanza da stare lì. No, per andare le zanzare del Vangelo. Perché tutto questo, vedete, fa parte del mistero dell'incarnazione. Il mistero dell'incarnazione. Per me si è fatto uomo. C'erano le zanzare sue. Pensate, la preghiera, che complicazione, con tutto e Giacomo e quell'altro, il giudeo-cristianesimo e tutte queste balle qui, e non si capisce niente. E dopo, ecco, è a risantare. C'erano a risantare. E poi dice, terzo punto, odorare e gustare. C'erano anche i profumi, e anche odori, forse qualche volta neanche tanto delicati. Odorare e gustare con l'odorato e con il gusto l'infinita soavità e dolcezza della divinità, dell'anima e delle sue virtù e di tutto, secondo la persona che si contempla, riflettere in me stesso e ricavarne frutto. Non è che dice adesso cosa deve succedere. Sì, odorare, gustare. Assaporare l'aria porta con sé degli odori strani, forse da qualche parte c'è qualcuno che cucina, forse ci sono animali al pascolo che hanno lasciato traccia del loro passaggio, forse è tutto. Il Papa tempo fa, all'inizio ancora del suo pontificato, parlando ai preti, parlava dell'odore delle pecore. L'odore delle pecore, probabilmente si ricorda. Vedete che il linguaggio usato dal Papa è un linguaggio che è inserito nella tradizione degli esercizi spirituali, non è niente di speciale. L'odore delle pecore, l'odore delle persone. L'odore della campagna, ma l'odore anche degli ambienti cittadini o di villaggio attraverso i quali Gesù si sta muovendo, e nelle scene evangeliche man mano sono comparse nel corso della giornata. Odori. Senza bisogno di stare tanto a ragionare, vedete, è un modo per fermare la sensibilità interiore, i sensi dell'immaginazione. Ma è un modo per concentrarsi, dice Sant'Ignazio, nella relazione con il mistero. Perché il mistero non si è presentato a noi per aria, ma si è presentato a noi nella carne del figlio che si è fatto uomo. Per me si è fatto uomo, perché io lo ami di più e lo seguo meglio. Non è un'idea, è... è la presenza nelle misure di questo mondo, che poi sono le misure con cui io sono costantemente alle prese, quelle misure che il nostro Giacomo chiama le prove, e come si permette il nostro Giacomo di dire nelle prove gioia totale? Ma è proprio nelle prove che mi è data l'occasione ormai irrevocabile di incontrare Lui. Per me si è fatto uomo. Incontrare. la parola che si è fatta carne, il Figlio. Che porge a me il suo volto, che apre per me il suo cuore, che mi raccoglie con la sua mano. Odorare e gustare l'infinita suavità e dolcezza della divinità, dell'anima, delle virtù, di tutto. Secondo la persona che si contempla, Signore, sì, ma poi ci sarà anche la Madonna, ci sono gli altri, poi c'è anche San Pietro che dice stupidaggine, e poi ci sarà quell'altro che cerca di costringere un ammalato che grida al silenzio, c'è tutto questo. E poi dice ancora, quarto punto, numero 125, toccare con il tatto, per esempio abbracciare e baciare i luoghi dove tali persone camminano e siedono, sempre procurando di ricavarne il frutto, toccare, baciare i luoghi dove, ma questo con i sensi dell'immaginazione, ma l'asprezza di quella pietra, o la delicatezza di quell'erba, oppure l'aridità di quella zolla di terreno, e la corteccia di quell'albero, e poi toccare le persone, la ruvidezza di un vestito, oppure la stringere una mano, accarezzare un volto, baciare da dove posano i piedi quelle. Sapete che nell'autobiografia, ma lo sapete senz'altro se avete letto l'autobiografia, ma forse non l'avete letto, allora nell'autobiografia Sant'Ignazio dice che quando lui andò pellegrino in Terra Santa, ancora non aveva idee chiare sulla sua vita, però era convinto di andare in Terra Santa, e c'è andato, è arrivato così. E dopo ha cominciato a fare le visite che fanno i pellegrini. Naturalmente la situazione generale era piuttosto compromessa, perché c'erano i turchi. E i pellegrini, insomma, avevano un modo per arrivare ai luoghi seguendo certi percorsi, perché già c'erano da un paio di secoli frati, forse qualcosa di più, i frati che gestivano questo traffico di pellegrini, avevano dei diritti acquisiti, no? E quindi, però bisogna stare determinati, seguire le piste consentite e non separarsi dal gruppo. E invece Sant'Ignazio, quando torna dalla visita al Monte dell'Ascensione, sotto c'è uno spazio dove c'è poi un arabo della roba che chiede un po' di soldi, dopo, e lì c'è una pietra, e c'è una pietra dove secondo la tradizione ci sarebbe l'impronta del piede di Gesù quando sale al cielo, un piedone, una cosa spaventosa. Comunque c'è questa impronta, un piede, insomma, diciamo che è un piede, no? E la devozione è quella, lì c'è questa pietra. Benissimo. Allora quando torna, Sant'Ignazio non si è dimenticato come ha orientato il piede. Torna indietro, tutto da solo. È un'infrazione gravissima. E torna da solo, tanto erano preoccupati, perché se poi lo catturavano, dopo bisogna pagare il riscatto. Tutta spesa, una cosa complicatissima, e chi si doveva finire questo? Il responsabile sono i frati. E cosa ha fatto? Poi dopo lui è riuscito a trovare, è andato là, ha visto, ha guardato, voleva capire come erano rialzati in piede. Ecco, poi torna e trova una persona che lo aiuta e rientra nel convento. Dopodiché arriva il provinciale dei frati e dice: guarda che io qui ho il potere di scomunicare, perché il Papa mi ha dato questo potere. Se tu rimani qui ti scomunico. Allora lui torna in Europa. E vedete che Sant'Ignazio voleva restare là, invece è tornato indietro, perché sennò lo scomunicavano, perché era andato a vedere come era fatto in piede. Pensate che se stava là non c'era la compagnia di Gesù, pensate. La compagnia di Gesù c'è per colpa di un piede che sta in fretta, una pietra, e dopo Sant'Ignazio si è fissato con l'idea che doveva baciare quella pietra e non si ricordava più come era orientato il piede. Lo dice lui nell'autobiografia. E dopo deve tornare in Europa e poi si mette a studiare e poi pian piano ricorda. Ecco, e allora qui dice toccare con il tatto, per esempio abbracciare, baciare i luoghi dove tali persone camminano e siedono, sempre procurando di ricavarne tutto. E poi un colloquio, ecco, ogni esercizio si conclude sempre in questa dimensione colloquiale, come nel corso della giornata per gli altri esercizi. Fermiamoci qua.